Allora, dai, gli ultimi 10 minuti. Shh. Immagino che abbiate capito il peso di queste a livelli diversi. Voi che avete già scaricato tutti i 32 file, mi sembra, che ho caricato in internet per il corso, mi pare una roba del genere, avete scaricato anche tutta la disposizione dei 4 Vangeli. Se voi prendete il testo dei 4 Vangeli che vi ho messo sul sito internet, vedete che ve l'ho organizzato secondo i livelli narrativi, da una parte il greco, dall'altra parte l'italiano, però sono tutti disposti secondo la logica narrativa, quindi con l'extra narrativo, l'intranarrativo tra extra diegetico ed intradiegetico, poi c'è il metadiegetico, che è per esempio la parabola, che è un racconto nel racconto. Quindi il metadiegetico è una parabola che è il racconto nel racconto, capito? Diegetico, metadiegetico. Ma se poi dentro una parabola addirittura io dovessi aprire una storia successiva, si chiama metadiegetico. Boh, è finita, è avanti così. Ci siamo? Boh, allora, l'approccio successivo è quello canonico, del quale vi ho già detto, e quindi io salterei, sappiate che gli iniziatori dell'approccio canonico sono Prevost Childs e anche Sanders, che sono citati rispettivamente nel documento, e sono due prospettive distinte. Io mi alleo con queste scuole, anche se poi adatto l'approccio canonico alla teoria dell'opera letteraria di Ricoeur, e quindi in pratica c'è tutta una configurazione un po' articolata, come ve l'ho spiegata prima, nell'assumere l'idea che è stata congegnata da questi personaggi del cosiddetto approccio canonico, ma questo approccio l'ho adatto esattamente alla teoria che sostengo, perché personalmente ho elaborato una teoria, avete capito, cioè di approccio ai testi, che mette assieme tutte queste scuole di pensiero che concretamente vanno a declinare elementi nati da teorie distinte, quindi la somma di tutte queste teorie vanno ad organizzare la mia impostazione ermeneutica, che cerco di difendere e anche di presentare. A pagina 75 in pratica si fa il bilancio conclusivo delle cose che in parte abbiamo già anticipato, e dalle pagine 76 fino a pagina 78 abbiamo il capitolo 8, che è dedicato ai manoscritti dei 4 Vangeli e degli Atti, ed è semplicemente un bilancio, direi, numerico delle cose a disposizione. Vi dico già subito che non è aggiornato, non sono riuscito a mettere le mani sugli ultimi aggiornamenti. Comunque non credo che non dormiate di notte se non avete proprio i numeri precisi di questi, cioè aggiornati a questi ultimi anni, ma sostanzialmente le percentuali possono valere. Vedete che il centro di l'istituto, appunto, per la ricerca del testo sul Nuovo Testamento, che ha sede a Münster in Germania, i cui capi di riferimento sono Barbara e Kurt Aland. Kurt Aland è morto un po' di anni fa, Barbara Aland, che è la moglie, vive ancora, hanno in pratica codificato tutti i documenti ufficiali, che sono le fonti manoscritte dei testi del Nuovo Testamento. Praticamente qui sono indicati con 88 papiri, per cui è la forma della materia stessa sulla quale è scritto il testo, quindi il papiro, quindi non... Dicendo papiri non si dice se codice o rotolo, ma sostanzialmente sono tutti in forma di codice. Poi 274, dice più precisamente 276, poiché i numeri eccetera eccetera sono stati usati come errori, sono i codici in maiuscola o detti anche unciali, e quindi vuol dire che sono codici scritti con su pergamena, per intenderci, quindi il papiro è una materia lasciata a sé, quindi sono anche un po' più antichi dei primi secoli. I codici di pergamena sono quelli che si impongono a partire dal IV secolo, 274, e sono scritti anche come i papiri in lettera maiuscola, e questi in pergamena documentano la cosiddetta onciale, che è una forma precisa del maiuscolo, scrizio continua, per intenderci, quindi non avete le parole distinte l'una dall'altra. Poi notate il numero 2795, sono codici in minuscola, che invece si distinguono con tanto di accenti, quindi abbiamo già tutti gli interventi, sono tardivi questi e cominciano diversi secoli dopo, a partire dall'ottavo, nono secolo, vediamo questi codici in minuscola che crescono sempre di più, 2209 lezionari, che sono documentazione manoscritta di testi utilizzati nella liturgia, quindi nella liturgia i lezionari che servono comunque sempre per ricostruire il testo biblico, anche questi. Complessivamente non è aggiornato il numero, ma si aggira attorno a 5.368 manoscritti del Nuovo Testamento. Di questi, i Vangeli sono documentati in 2.328 manoscritti, che sono così distribuiti: 178 sono frammentari, 1.942 manoscritti sono completi solo dei Vangeli, 149 manoscritti contiene anche Atti, Epistole Cattoliche, Epistolario Paolino, 59 manoscritti contiene Atti, Epistole Cattoliche, Epistolario Paolino, Apocalisse, quindi tutto il Nuovo Testamento, possiamo dire. Vedete che tutto il Nuovo Testamento è contenuto in solo 59 manoscritti dei 2.328 che contengono comunque i Vangeli. Qui c'è lo schema, sempre preso da Kurt e Barbara Aland, su il testo del Nuovo Testamento, pubblicato dall'editrice Marietti, e vedete che vi fa il bilancio, vi fa capire come la documentazione manoscritta per la massima parte ha come oggetto i Vangeli. Poi, sempre anche con i Vangeli, abbiamo l'aggiunta di Atti, Epistole Cattoliche, Epistole Paoline e Apocalisse, e vedete che sono comuni a tutti i 59, che è la parte più bassa. Quindi questi sono i numeri che avete scritto di là e qua vengono riproposti. Poi qui vi segnalo, ecco, alcune indicazioni canoniche, diciamo così, le liste canoniche dei primi secoli, i canoni muratori, che è o attorno al 180 oppure all'inizio del terzo secolo, è manoscritto multiplo nella prima parte, di fatto non cita né Matteo né Marco e riporta le parole conclusive relative a Marco e cita invece esplicitamente Luca e Giovanni e continua poi citando il testo di Atti. Quindi la prima testimonianza delle liste canoniche l'abbiamo nel canone muratori. Poi il canone 60 del Concilio di Laodicea, cioè secondo Matteo, secondo Marco, secondo Luca, secondo Giovanni, con la descrizione della linea, di che tipo di disposizione è questa? Siamo nei 360. È quella? Sì, diciamo canonica, ma con Ireneo di Lione qual era questa? Era la prima, cioè quella diacronica, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Poi lettera 39 di Sant'Atanasio, lettera festale, secondo Matteo, secondo Marco, secondo Luca, secondo Giovanni. Quindi vedete che anche qui abbiamo la stessa disposizione. In conclusione risulta evidente che l'attuale sistemazione Matteo, Marco, Luca e Giovanni e Atti è quella attestata non dalla tradizione manoscritta ma dalle liste canoniche dei primi secoli. Perché? Perché la tradizione manoscritta dei primi secoli, ad esempio quella del papiro 45, ecco, anche successive, abbiamo invece, notate, poi attestazioni diverse sul piano di manoscritti, le abbiamo elencate sotto Ireneo di Lione, ricordate quante attestazioni avevamo di disposizioni differenti, ma le prime disposizioni canoniche esplicite ci lasciano capire che viene assunta la prima disposizione di Ireneo, che è quella di matrice diacronica, quella che poi si imporrà a partire dei grandi codici del IV secolo, e quindi con il IV secolo abbiamo proprio il codice Vaticano, il codice sinaitico, che a metà appunto di questo IV secolo avranno a disposizione Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ecco, esattamente così, e poi Atti. La panoramica cronologica inizia dal secondo e giunge al XVI secolo dei manoscritti, a partire dai frammenti del papiro 64 del Magdalen College di Oxford e poi del 7Q5 di Qumran, che secondo alcuni possono essere datati nel primo secolo, e papiro 52, ecco, di Giovanni XVIII, che è all'inizio del secondo secolo, verso la fine del IV secolo, non possediamo un testo completo dei Vangeli. Abbiamo solo dei frammenti, direi papiracei, dei manoscritti dei Vangeli, e bisognerà aspettare il codice sinaitico vaticano per avere i primi testi completi di tutti i Vangeli. Quindi questa è la panoramica sinteticissima della critica testuale rispetto ai testi manoscritti dei quattro Vangeli. Detto questo, domani mattina io lascerei dello spazio a chi se la sentirà ancora di continuare queste lezioni per delle domande a conclusione di tutta questa prospettiva che abbiamo trattato fin qui, che è quella extratestuale, intertestuale, intratestuale, prima di approdare una sintesi veloce dei primi tre Vangeli dal punto di vista di quello che cerco di disegnare negli appunti, e poi approdare finalmente all'esegesi dell'Evangelista Giovanni.